Matteo Renzi coccola gli evasori. Il premier non vuole perdere il voto dei lavoratori autonomi. Così ha scelto di allargare le maglie del fisco a loro beneficio. Regalo per regalo, ecco come. Di Stefano Livadiotti. Una inquietante battuta d'arresto è quella che si profila, secondo quanto risulta all'Espresso, per la lotta all'evasione fiscale in Italia nel 2015. Nella migliore delle ipotesi, il recupero del gettito nascosto all'erario dai ladri di tasse si fermerà a 14,2 miliardi di euro, cioè allo stesso livello raggiunto nel 2014, quando però quella stessa cifra aveva rappresentato il nuovo record assoluto e un incremento del 8,4% rispetto all'anno precedente. Ma non basta, perché a giudizio degli addetti ai lavori le cose potrebbero andare ancora peggio nel 2016. Nei prossimi 12 mesi il recupero dell'evasione rischia di far registrare addirittura un passo indietro rispetto alle soglie attuali. Il bottino racimolato ogni anno in Italia dai segugi del fisco, fermo in realtà a 9 miliardi se non si considerano anche le entrate derivanti dal recupero delle imposte dichiarate e non versate, rappresenta comunque poco più che una goccia nell'oceano dell'evasione, stimata in oltre 91 miliardi dalla stessa amministrazione finanziaria solo per IVA, IRPEF, IRAP e IRES, e in 180 miliardi dall'autorevole Tax Justice Network del guru fiscale britannico Richard Murphy. Se ora segna il passo e in prospettiva minaccia pure di assottigliarsi, non è per colpa del destino cinico e baro, ma di una precisa scelta politica del governo di Matteo Renzi. Il premier sa benissimo dove si annidano i bari della dichiarazione dei redditi. L'ha letto nei documenti ufficiali della Banca d'Italia, che ha calcolato un tasso medio di evasione del 56,3% tra i lavoratori autonomi e gli imprenditori e addirittura del 83,7% tra i cosiddetti rentiers, i contribuenti che possiedono solo redditi da fabbricati non adibiti ad abitazione principale. Il Presidente del Consiglio però non dimentica mai come lo straordinario risultato del 41% ottenuto alle elezioni europee del maggio 2014, che gli ha consentito di consolidare la sua presa sul partito e sul governo, sia stato centrato proprio per la capacità del PD di calamitare per la prima volta il consenso del lavoro autonomo, preda per un ventennio di Silvio Berlusconi, e poi confluito alle politiche del 2013 nel movimento di Beppe Grillo. Alle europee del 2014 Renzi ha fatto il pieno tra artigiani e commercianti, ottenendo il 60% dei loro voti contro il 10% racimolato dal PD nel 2013, e tra imprenditori e liberi professionisti 45% dei consensi contro il 25% dell'anno precedente. Un trend che si è consolidato nel tempo. Sei mesi dopo le cose non erano cambiate molto, i sondaggi dicevano che per il PD continuava l'emorragia del voto operaio e la crescita tra gli autonomi. Così il premier ha imboccato con decisione una strada che non ha più abbandonato: ignorare di fatto l'evasione fiscale, tranquillizzando i ladri di tasse e anzi concedendo loro nuove scappatoie. Ha scritto venerdì 4 dicembre The Economist in un articolo dedicato alla politica fiscale del governo italiano, rendendo più facile imbrogliare: Mr. Renzi farebbe sì che la spesa pubblica gravi sulle spalle di pochi. La scommessa del premier è semplice. Non ci vuole un indovino per immaginare che le prossime consultazioni politiche faranno registrare un picco di astensionismo, ma che non rinuncerà a votare per dare sostegno al governo in carica, chi vorrà difendere i che da Palazzo Chigi ha ricevuto, All'inizio Renzi ha cercato di camuffare la sua scelta con la nomina al vertice dell'Agenzia delle Entrate di un tecnico al di sopra di ogni sospetto come Rossella Orlandi, uno dei migliori elementi usciti dalla scuola dell'ex ministro delle Finanze, Vincenzo Dracula Visco. Ma quando la convivenza con quella che doveva essere la sua foglia di fico è diventata problematica, Renzi ha definitivamente rotto gli indugi. Il PD ha scandito il 18 luglio, non è più il partito delle tasse. Quanto sia stato per una volta assolutamente coerente lo hanno riconosciuto per primi i suoi avversari nel partito. C'è la rinuncia all'attuazione di un'efficace lotta all'evasione fiscale, che avrebbe potuto produrre una rilevantissima acquisizione di risorse, ha denunciato lo scorso 26 novembre il NEMS, il think tank di Visco e Pierluigi Bersani, commentando la legge di stabilità. Che le cose stiano davvero così lo testimonia la lunga lista dei regali che Renzi ha concesso, a partire dal suo insediamento, a evasori grandi e piccini. L'Espresso ha selezionato i più significativi in termini di mancato gettito. Ecco quali sono, e chi ne beneficia. Agenzia in tilt. È il 25 marzo scorso quando una sentenza della Corte Costituzionale si abbatte sul quartier generale dell'Agenzia delle Entrate, bocciando le norme sugli incarichi dirigenziali assegnati senza concorso ai funzionari. Di colpo saltano come birilli 866 reggenti. La Orlandi lancia l'allarme. In alcuni casi, dice in Parlamento, la situazione è letteralmente ingestibile. Lady Fisco non esagera. Nei 107 uffici provinciali di controllo in cui si articola l'agenzia, i dirigenti rimasti in sella sono 5. Quello di Roma i deve fare il lavoro di 8 colleghi che nel 2014 avevano gestito 350.000 pratiche. Quelli di Napoli e secondo si ritrovano sulle spalle 4 interim a testa. Il governo potrebbe metterci una pezza intervenendo subito, ma Renzi preferisce incrociare le braccia e godersi lo spettacolo. Il feeling con la Orlandi si era interrotto già da inizio anno, quando l'agenzia aveva espresso tutte le sue riserve sulla cosiddetta norma salva Berlusconi, che metteva al riparo chi evadeva imposte per meno del 3% del reddito dichiarato, costringendo il governo a ritirare il relativo decreto. A novembre un provvidenziale intervento della Cassazione evita il peggio. Gli ermellini salvano gli atti emessi dai dirigenti decaduti sui quali avevano preso a fioccare i ricorsi dei contribuenti. Ma la situazione degenera comunque. Non pochi tra i reggenti impallinati dalla sentenza della Corte Costituzionale, professionisti con i fiocchi formati a spese dell'amministrazione, alle prese con stipendi falcidiati, iniziano la grande fuga verso i più agguerriti studi professionali. Passano, insomma, con il nemico, e l'agenzia comincia a perdere colpi sul fronte del recupero dell'evasione. Quanto peggiorerà il suo risultato lo si potrà capire solo a partire dal 2016, a causa dello sfasamento temporale tra il momento in cui il fisco stana un furbetto delle tasse e quello in cui riesce a farsi versare il dovuto. Ma nel quartier generale della Orlandi non nascondono la preoccupazione, considerano anche che dal prossimo anno dovranno farsi carico, in aggiunta a tutto il resto, dei controlli legati alle pratiche di adesione alla voluntary disclosure. Fatturazione volontaria. Oggi un commerciante o un professionista con partita IVA può emettere una fattura e non annotarla nel registro delle vendite. Oppure può trascrivere un importo inferiore a quello effettivo. Il controllo è affidato allo spesometro, l'elenco clienti fornitori nel quale ogni fine anno il titolare dovrebbe inserire gli acquisti e le vendite con altre partite IVA o le cessioni a privati per controvalori superiori a 3.600 euro. I risultati sono modesti. Così il governo ha messo a punto uno schema di decreto legislativo che prevede per i contribuenti con partita IVA la trasmissione in tempo reale per via telematica dei contenuti delle fatture emesse, come già avviene per chi ha rapporti con la pubblica amministrazione. Lo stesso vale per gli scontrini e le ricevute fiscali che i commercianti al dettaglio dovrebbero fornire ai clienti e poi segnare nel cosiddetto registro dei corrispettivi. In teoria, per gli evasori sarebbero dolori. Ma nel provvedimento del governo c'è un trucco, anzi due. Primo, il provvedimento entrerebbe in vigore, chissà perché, solo all'inizio del 2018. Secondo, in base a una logica stringente, la fatturazione telematica sarebbe facoltativa. Come dire, abbiamo solo scherzato. POS non porta pena. Fa il paio con la presa in giro della fatturazione telematica la vicenda del POS, la macchinetta che consente ai clienti di saldare il conto con il bancomat. In teoria, dal 30 giugno 2014 tutti i commercianti, gli artigiani e i liberi professionisti sarebbero obbligati a installarlo e ad accettare di utilizzarlo per ogni pagamento superiore ai 30 euro. Ma, ennesima furbata di Renzi, non è prevista alcuna sanzione per chi non si adegua. Rispondendo a un'interrogazione parlamentare, il Ministero dell'Economia ha specificato che non si tratta di un obbligo, ma di un onere. E vai a capire, solo nei giorni scorsi un parlamentare del PD, Sergio Boccadutri, ha presentato un emendamento alla legge di stabilità che eliminerebbe per i commercianti la possibilità di rifiutare pagamenti digitali per importi inferiori ai 30 euro e introdurrebbe una griglia di multe per chi non rispetta la norma. Si vedrà. Se ti scoprono paghi. Si chiama ravvedimento operoso e scatta quando un contribuente si accorge di aver commesso qualche errore nella compilazione della dichiarazione o nel suo pagamento e si corregge spontaneamente pagando una modesta sanzione e gli interessi. Si tratta evidentemente di un istituto sacrosanto dal momento che sbagliare è umano. Fino allo scorso anno il contribuente poteva fare ricorso al ravvedimento entro il termine per la presentazione della successiva dichiarazione dei redditi. Con la legge di stabilità 2015, varata nel 2014, il governo ha però graziosamente concesso due cadeaux agli evasori più incalliti. Vedi anche Rossella Orlandi, i voti degli evasori fanno gola a tutti, anche questo governo inciampa sulla lotta ai furbetti del fisco, perché sono un elettorale molto grosso, che Renzi non vuole perdere. Primo, il contribuente può ricorrere all'accertamento fino al termine di decadenza del potere di accertamento dell'amministrazione, cioè fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla dichiarazione in questione. Secondo, e più grave, può giovarsi del ravvedimento anche il contribuente nei cui confronti l'amministrazione abbia già iniziato un controllo avendolo colto con le mani nel sacco. L'effetto è quello di un condono permanente. Gli evasori ringraziano due volte, perché il governo, ritenendo forse di non aver fatto già abbastanza, ha pure rivisto al ribasso le sanzioni. I morosi, a rate. Tagliare le unghie a Equitalia, il braccio armato del fisco per la riscossione, va di moda già da qualche anno, dall'agosto del 2013. Ad esempio, a differenza di un qualunque istituto di credito, la società non può pignorare la prima casa di un contribuente moroso. Ora la novità, in vigore da settembre, è che può accedere a una rateizzazione del pagamento anche chi ha già usufruito di questa opportunità, senza però onorare le rate. L'accesso al beneficio non è condizionato ad alcuna valutazione sulla capacità del debitore di soddisfare il creditore pubblico. In questo modo, semplicemente, si trasferisce sullo Stato il rischio di insolvenza di un contribuente. Il catasto può attendere. Se ne parla a vanvera da 37 anni. e anche stavolta non se n'è fatto nulla. Dopo tante chiacchiere, la riforma del catasto, realizzato tra il 1939 e il 1962, è stata rinviata per l'ennesima volta. Un dietrofront che martedì 17 novembre è costato al governo Renzi una tirata d'orecchi da parte della Commissione europea. La partita, certo, è delicata dal punto di vista economico, visto che in ballo ci sono qualcosa come 5.400 miliardi, il patrimonio immobiliare che gli italiani hanno costruito nel tempo. Ma soprattutto da quello politico, dato che il 78% delle famiglie, e dunque degli elettori, è proprietario di un appartamento. La riforma, che aveva come architrave il passaggio dal numero dei vani ai metri quadrati, avrebbe dovuto riallineare i valori catastali a quelli di mercato, che oggi spesso sono un multiplo dei primi. Così, anche se con la promessa di una revisione a somma zero dal punto di vista del gettito fiscale, avrebbe finito per scontentare mezza Italia, e Renzi ha preferito non rischiare. Felici e contanti. In un paese con un'economia sommersa stimata tra i 255 e i 275 miliardi, dove circolano 15 miliardi di banconote e che i dati della Banca Mondiale collocano al 25esimo posto su 26 nella classifica dei pagamenti irregolari, alzare il tetto all'uso del contante è come intonare un inno all'evasione. Ma le proteste non hanno fatto cambiare idea al governo Renzi, che con la legge di stabilità ha deciso di portare da 1.000 a 3.000 euro la soglia per i pagamenti cash. Con buona pace della tracciabilità dei pagamenti, un tempo invocata dal ministro dell'economia Piercarlo Padoan, oggi costretto a una dolorosa piroetta per non contraddire il premier in maniera troppo plateale. Niente manette. L'innalzamento della soglia di rilevanza penale da 50 a 150 mila euro per la dichiarazione infedele e da 50 a 250 mila euro per l'omesso versamento IVA porterà, secondo la Procura di Milano, all'archiviazione di circa 9.000 processi. Secondo la LEF, l'Associazione per la Legalità e l'Equità Fiscale, si tratta di un'amnistia surrettizia, che potrebbe costare allo Stato qualcosa come 15 miliardi. Addio raddoppio dei termini. In base alla norma in vigore dal 2006, passata al vaglio della Corte Costituzionale, in presenza di obbligo di denuncia penale, il termine per gli accertamenti tributari amministrativi raddoppiava, passando dal quarto anno successivo all'ottavo, dal quinto al in caso di omessa dichiarazione. Con le modifiche volute dal governo, la norma non è stata abrogata, ma semplicemente svuotata. Solo se la denuncia viene presentata entro il quarto anno scatta il raddoppio, che a quel punto è del tutto inutile. Con il nuovo sistema si è inoltre dimezzata l'ampiezza della regolarizzazione a carico di chi aderisce alla voluntary disclosure, che in questo modo è diventata molto più a buon mercato. Così Renzi ci hanno scelto di premiare chi ha nascosto i capitali oltre confine, sperando se ne ricordi al momento di depositare la scheda elettorale nell'urna.